Bene, mentre domenica scorsa il fratello Aldo ha affrontato la sua predicazione sul libro del Deuteronomio, su un versetto che diceva in sostanza così: poiché non hai servito l'Eterno, il tuo Dio, con gioia e allegrezza di cuore. Fratello Aldo ci ha portato a considerare l'importanza nel nostro servizio dell'allegrezza e della semplicità di cuore. Mentre lui stava parlando proprio di questa allegrezza che spesso manca nella vita dei credenti, mi veniva anche in mente la parola del salmista Davide, che troviamo nel Salmo 51, dove Davide dice queste parole: O Signore, fammi sentire gioia e allegrezza. E più giù dice: rendimi, o Signore, la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito volonteroso, perché allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Noi queste parole le leggiamo spesse volte in modo superficiale. Mi hanno fatto molto riflettere queste parole di Davide in modo particolare, che l'allegrezza del nostro cuore, la gioia che possiamo manifestare agli altri è importante anche per la nostra testimonianza. Avete notato quello che dice il salmista? Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso, perché allora insegnerò le tue vie ai trasgressori. E questo che compimento avrà? E questi trasgressori, questi peccatori, si convertiranno a te. Vedete quanto è importante quando la nostra testimonianza sia rivestita di gioia, di allegrezza, di serenità. Annunciare il Signore con il viso lungo, con la tristezza che si vede da ogni poro e che sprizza da ogni poro della nostra vita, non gioca un buon ruolo nella nostra testimonianza come figli di Dio. Quindi Davide si rende conto di questo, realizza questo e dice questa parola: Signore, rendimi la gioia della tua salvezza. Una salvezza che Davide aveva, la gioia che aveva già conosciuto, ma che per una ragione o per l'altra aveva dimenticato. Non c'era più nella sua vita la gioia. Tant'è che dice: rendimela, o Signore, quindi vuol dire che prima ce l'aveva questa gioia. Signore, rendimela questa gioia, la gioia della mia salvezza. E quindi stamattina vorrei, proprio riprendendo questo filone, perché mi rendo conto quanto sia importante in un clima di tristezza, di sofferenze, di persone che ci lasciano in giovane età. Proprio questa settimana parlavo prima di un comune amico che poi è parente di Stefano, un suo cugino, 51 anni, 448, ci ha lasciato. E ci sono altri casi. Fanno pensare, c'è tristezza. È inutile dire dobbiamo essere allegri. Allegrezza qualche volta veramente ci lascia. E allora ho pensato che ci fa bene, al di là di un clima natalizio che sembra essere mascherato poi in fondo da una tristezza profonda. Auguri, auguri, auguri. E speriamo che l'anno prossimo sia un po' meglio di quello che abbiamo. Ecco, lo speriamo che ci fa paura, non tanto gli auguri. Quindi è importante ricaricarci di questa dose importante della gioia che spesse volte ci manca. Dobbiamo in sostanza tornare a vivere la gioia, tornare a vivere la gioia. Forse una gioia che abbiamo conosciuto in certi momenti della nostra vita e che non è tanto più presente oggi nel nostro vivere. E quindi dicevo, mentre Aldo domenica scorsa parlava, mi veniva in mente l'esperienza di un uomo che di un ebreo, tra l'altro, che conosce il Signore in età adulta. Un certo giorno, si ricorda il libro degli Atti degli Apostoli, che il Signore parla nel profondo a questo uomo E questo uomo non esita a lasciare la sua vita normale, non esita a rinunciare alla sua popolarità, era un leader religioso di quel tempo. E tutto questo lo fa per seguire Cristo. E da quel momento, mentre ci si aspetterebbe che da quel momento i suoi problemi fossero risolti, è proprio da quel momento in cui Cristo è entrato nella sua vita che i problemi cominciano. C'è una persecuzione continua verso questo uomo, una persecuzione che direi è restata compagna della vita di questo uomo ogni giorno. E questa persecuzione non era poi che l'inizio di esperienze ancora peggiori, tutte collegate con la sofferenza. Un uomo che è stato frainteso, mal capito, disprezzato. Ma ciò nonostante, ecco questo è questo che vorrei sottolineare, ciò nonostante è andato sempre avanti con gioia. Tanto perché non gli mancasse niente, c'era anche un problema che lui stava vivendo fisicamente. Ci parla, accennando a questa sua problematica, di uno stecco, una spina nella carne. Non dice di più la parola del Signore, né dice di più l'Apostolo Paolo. Forse qualcuno dice era una emicrania continua, forse un problema agli occhi, ma non è questo l'importante. Ho già appena detto che stiamo parlando di un uomo che tutti conosciamo, di tale Saulo da Tarso, chiamato più tardi Paolo. Un uomo che ha scritto tanto, ma ha scritto tanto e mai ha parlato in particolare di sé. Non ha mai voluto parlare delle sue difficoltà, non ha voluto mai specificare in dettaglio le sue problematiche collegate alla malattia. Solo una volta in particolare entra nei suoi problemi, quando scrive alla Chiesa di Corinto. E a questa Chiesa scrive delle righe che ci fanno capire quanto penoso fosse il suo stato. E dice a questi credenti: Fratelli, io spesse volte sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso sono stato in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli. Stava scrivendo proprio dei falsi fratelli in quel capitolo in cui sono inserite queste parole. Sono stato in fatiche e in pene. Sono stato spesse volte in veglie, nella fame e nella sete. Spesse volte sono stato nei digiuni, nel freddo, nella nudità. E se questo non bastasse, oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Questa è stata proprio la ciliegina su questa torta. Se tutte queste problematiche non fossero state sufficienti per dire che, umanamente parlando, era un uomo disgraziato, come diremmo noi, nato male, c'è anche, dice, oltre a tutto questo, c'è anche un'angoscia, la preoccupazione che mi viene da tutte le chiese. Credo che una sofferenza così, sarebbe stata abbastanza grande per la maggior parte di tutti noi. Non è bastato qui. Non è bastato qui perché ad un certo momento, proprio per la testimonianza che Paolo stava rendendo quotidianamente alle persone, viene arrestato. E viene posto, ci ricorda la parola del Signore, in qualità di prigioniero sotto il controllo costante di un soldato romano, e per 2 anni vive così il suo spirito di carcerato. E pensate un po', per un uomo abituato a viaggiare, a organizzare a modo suo la sua vita in modo libero, a organizzare il proprio tempo, cosa poteva rappresentare per lui una restrizione così violenta? 2 anni come carcerato, guardato a vista oltretutto, guardato a vista da un soldato romano. Eppure, malgrado tutto questo, neanche una volta nella parola del Signore leggiamo che Paolo abbia perso la pazienza o che si sia lamentato del suo stato. Al contrario, come ci ricorda spesse volte la Scrittura, lui vedeva queste circostanze come una preziosa opportunità per presentare Cristo agli altri. E altrettanto interessante è vedere come anche durante la sua prigionia, quindi in un momento di umana afflizione grande, proprio durante la sua prigionia scrive a dei fratelli, a delle chiese a cui si riferiva, delle quali abbiamo memoria, scrive delle pagine bellissime. Una di queste lettere viene scritta ad una chiesa che stava particolarmente a cuore a Paolo. Era la chiesa di Filippi, quindi noi nelle nostre Bibbie troviamo una epistola chiamata alla epistola scritta ai credenti filippesi, ai filippesi. E questa, vedete, è una lettera incredibile. E non tanto e soltanto per i contenuti, e vi invito a rileggerla questa epistola, è breve, 4 capitoli, 140 versetti, si leggono in pochi minuti, ma io vi invito a leggerla e rileggerla, perché ci sono dei contenuti veramente profondi. Ma il contenuto clou, il più importante, su cui Paolo si sofferma più di una volta, è la gioia e l'allegrezza nel Signore. Invece di cadere nella autocommiserazione, invece di scrivere ai fratelli a destra e a sinistra, ai corinzi e filippesi, a scrivere di qua di là, fratelli, datemi una mano, pregate per me, fratelli, datevi da fare, fate qualcosa, Paolo ha inviato loro un messaggio, io l'ho definito così scrivendo, di spensieratezza incredibile. E li incoraggia lui, incoraggia i suoi fratelli ad essere persone piene di gioia. E questo tema è appunto il tema dell'epistola ai filippesi. Nei 4 capitoli che compongono questa epistola si parla tanto della gioia. E vogliamo guardarli insieme questi capitoli. Allora, se non avete le vostre Bibbie con voi, fate male a non averle. Comunque, se non l'avete, ve li leggo io. E stamattina saranno proprio queste letture che io farò, che devono essere il centro della nostra meditazione, non tanto le parole che io andrò a dire. Allora, Paolo, uomo di gioia, pieno di gioia. E apriamo con il capitolo 1, versetti 3 a 5. Filippesi 1, 3 a 5. Io rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre, come? Con gioia per voi. E per tutti sto pregando in ogni mia orazione. Prego per che cosa? Prego per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. E poi sempre in questo capitolo, primo, quando Paolo scrive a questi credenti, dice: voi conoscete la mia situazione. Francamente io, quando mi fermo a pensare, sto riflettendo su una cosa seria. Ma è meglio che io resti qui o non sarebbe meglio per me andare con il Signore? E sapete quante volte l'ho sentita dire questa frase? L'ho sentita dire, per quanto mi ricordo, tante volte da mia mamma. Ma non è meglio che io vada con il Signore? E dopo mia mamma ho sentito tanti fratelli e sorelle ripeterla questa frase. Ma non sarebbe meglio che io vado a casa, vado con il Signore? Anche Paolo, il buon Paolo, si è posto lo stesso dilemma. Ma non sarebbe meglio che io vado con il Signore? E allora lui scrive nel versetto 21, per me infatti il vivere è Cristo e il morire sarebbe un guadagno. Ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto tra due lati, avendo da una parte il desiderio di partire da questa tenda e di essere quindi con Cristo, il che mi permetterebbe, sarebbe di gran lunga migliore. Ma il rimanere nella carne è più necessario non per me. Sarebbe più necessario per voi. E questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede. Ecco, la risposta l'ha avuta. Nel suo cuore c'era questo desiderio di partire, ma il Signore gli fa capire che era meglio per lui restare. Restare non tanto per il suo bene, restare per il bene degli altri. E qualche volta il Signore usa proprio le nostre sofferenze, dei fratelli che, o delle sorelle che di tutto cuore dicono: Signore, io vorrei venire con te, sarebbe meglio. Signore, ma che ci sto a fare qua giù? E il Signore ci dice: è meglio che tu stai laggiù invece, per il bene degli altri, per la testimonianza che tu stai dando. Gli altri hanno bisogno di te. Quanto è bello pensare che il Signore dice: anche nelle tue sofferenze gli altri hanno bisogno di te, anche nelle tue sofferenze. Poi dice nel capitolo 2, versetto 1 e 2, se vi è dunque qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità, per vanagloria, ma fatelo con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Io dovrei fermar qui, dovrei dire basta così, ci basta questo per oggi. La cura da cavallo che il Signore ci dà, ci basta questa, stamattina. Mettiamole in pratica queste parole. Abbiate in voi lo stesso modo di pensare, lo stesso amore, lo stesso accordo, la stessa mente. Non fate niente per rivalità o vanagloria, ma fatelo con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Amen, Signore. Basta così, ci basta per oggi. Ma l'Apostolo continua a preoccuparsi per gli altri. Nel versetto 25 di questo secondo capitolo parla a questi credenti di Filippi che presto sarebbero stati visitati da un fratello che guarda caso non era stato neanche lui proprio nel fiore della sua del benessere. Un fratello che, dice l'Apostolo Paolo, è stato così malato che è stato vicino alla morte. È stato vicino alla morte questo fratello, proprio era lì per andarsene. Io ve lo mando, cari fratelli e sorelle di Filippi, io voglio mandarvi questo fratello che si chiamava Epafrodito o Epafrodito, non so bene quale sia la dizione. Mi commuovono sempre perché questo fratello, che nonostante il fatto sia stato vicino alla morte lui stesso, si preoccupa ad andare a trovare Paolo a Roma e dice che, Paolo dice, voi conoscete la sua prova e sapete come lui ha servito me nell'Evangelo e mi ha servito come un figlio serve il padre. Come un figlio serve suo padre. Beh, ringraziamo il Signore perché anche noi, se ci guardiamo intorno, abbiamo dei fratelli così, che sono per gli altri dei serventi nella gioia del Signore come un figlio serve il proprio padre. E per questa ragione invita i fratelli di Filippi a accoglierlo, a accogliere questo fratello con gioia e allegrezza. E dato che l'Apostolo Paolo era abituato a ritornare sui propri argomenti tante volte, preoccupato del fatto che forse qualcuno si era pure annoiato di sentire sempre le stesse cose che lui scriveva ad una chiesa all'altra, li anticipa e dice: per il resto, capitolo 3, versetto 1, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose. Lo faccio per voi, perché il ripetere queste cose deve servire per voi come salvaguardia. È importante spesse volte ridirle le stesse cose. Qualche volta noi siamo così presi dalle cose, delle fretta, ma non l'ha già detta questa, guarda, sto messaggio l'ho già sentito e basta così, grazie. E l'Apostolo Paolo si pone anche questo problema. Non mi è grave scrivervi, non cose nuove, riscrivervi le stesse cose che vi ho detto, perché è una salvaguardia per voi. Ci fa bene riascoltare la parola del Signore. Poi passiamo al capitolo 4. Stava concludendo ormai questa lunga epistola, lunga per noi perché noi non siamo abituati a scrivere, e diciamo che è una di quelle poi non tanto lunghe, sono 140 versetti, ma l'Apostolo Paolo è abituato a scrivere tanti più versetti in una sua epistola, quindi epistole ben più lunghe, ma in questo capitolo 4 dice versetto 4: perciò rallegratevi del continuo del Signore. E lo ripeto ancora, se non l'avete ben capito qual è lo spirito di questa mia lettera, vi dico ancora: rallegratevi, rallegratevi. E in ultimo, quando Paolo ha richiamato alla mente la loro preoccupazione per il suo benessere, dice, scrive nel capitolo 4, versetto 10 e fino al 19, capitolo 4, dice queste parole: leggendole stavo pensando che sono parole, uno dei passi più ottimisti che la parola di Dio ci dà, scritti dall'Apostolo Paolo carcerato in Roma, che scrive a delle persone che stavano bene fuori dal carcere e scrive a loro queste parole: ora, fratelli, mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché io sia nel bisogno, perché io ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So di essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria, perché io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare o al ricevere, se non voi soli. Perché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi i doni, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Adesso ho ricevuto tutto quello ed abbondo. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Ora al mio Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Non sono ottimistiche queste parole? Io direi proprio di sì. È scritto da una persona che stava in carcere da 2 anni. Io direi che è molto, molto bello questo suo atteggiamento di serenità, di allegrezza. E io sono convinto che quando i fratelli e le sorelle di Filippi, quando hanno ricevuto questa lettera, l'hanno letta fra di loro e hanno visto questa gioia che Paolo voleva trasmettere a loro. Veramente per loro questa gioia è stata una trasfusione, ecco direi. Come un malato in fin di vita necessita di una trasfusione di sangue, quei fratelli hanno ricevuto questo messaggio proprio come se fosse una trasfusione di gioia nel loro cuore. Visto anche le circostanze nelle quali si trovava Paolo quando ha scritto queste parole. Se lui, Paolo, in quella situazione che era fastidiosa, una situazione restrittiva da quale prigioniero, poteva essere in qualche modo così positivo e pieno di incoraggiamento, certamente questi fratelli si sono posti la domanda: ma noi che siamo liberi, ma noi che siamo qua, mentre Paolo sta là, a Roma, in carcere, quanto più dovremmo essere gioiosi? E questo mi ha fatto pensare, me l'ha fatto pensare perché viviamo nel nostro piccolo la stessa situazione. Anche noi, care sorelle, cari fratelli, stiamo vivendo senza ombra di dubbio tempi duri, forse ci aspettano tempi ancora più duri, ogni giorno è una sorpresa. Problemi che molti di noi hanno, chi più e chi meno, sono problemi che talvolta si ripercuotono sulla difficoltà di affrontare quotidianamente la vita. Sono problemi seri, sono problemi reali. C'è preoccupazione, c'è stress, c'è paura. Allora, come figli di Dio, però, chiediamoci: ma questi problemi importanti, per quanto siano grandi, grossi e pesanti, sono così al di sopra di ogni altra cosa, tanto da cancellare ogni espressione di gioia dal nostro cuore? E qui mi ricollego un po' a quello che il fratello Aldo ha detto domenica scorsa, perché il concetto di gioia è una scelta di fatto. Lui ha parlato di gioia connessa alla fede, alla fiducia nel Signore. E anche qui l'Apostolo Paolo ci vuol far capire che la gioia è un atteggiamento che nasce da questa fiducia che uno ha in Dio, dalla fiducia che Dio è all'opera, che Lui ha tutto sotto controllo, che Dio sta portando avanti il suo piano per la sua gloria, che Dio è al centro di tutto quello che è successo, di quello che succede, di quello che succederà. E la fiducia che Paolo aveva in Dio non era soltanto teorica, era una cosa certa. Anche noi quando abbiamo questo tipo di fiducia, abbiamo dentro di noi un fondamento solido. Cioè, si crea in fondo una piattaforma sulla quale piattaforma la gioia può radicarsi. Che cosa scrive l'Apostolo Paolo? Aveva scritto nel primo capitolo: io ho piena fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Queste parole mi hanno fatto riflettere. Lui, il Signore, porterà a compimento l'opera che ha cominciato in noi. E questo mi dà fiducia, fratelli, sorelle. Mi dà fiducia perché mi aiuta ad essere anche sereno del mio domani. Se ci mancasse questa fiducia nel Signore, saremmo anche noi persone disperate. Paolo stava dicendo: colui che ha cominciato in voi, Filippesi, una buona opera quando vi siete convertiti, lui la completerà, lui la terminerà, lui se ne occuperà. E questo mi dà tranquillità, mi dà serenità, mi dà gioia. Gioia uguale fiducia nel Signore. Quindi o fissiamo la nostra mente su questo tipo di fiducia, decidendo così di tornare a vivere la gioia nel Signore, oppure continueremo ad essere uno dei tanti che si lamenta e brontola e lo fa ogni giorno, lagnandoci che i dadi di questa vita non hanno girato nel modo giusto per noi. A noi sta la scelta. Che il Signore ci benedica. Amen.